mille voci.
Nostro ospite questa mattina lo scrittore Andrea Vitali per raccontarsi attraverso oltre 20 anni di pubblicazioni, 16 romanzi di grande successo e milioni di copie vendute. In verità l'occasione è l'ennesimo successo editoriale di Andrea Vitali, che è in classifica da 6 settimane con Galeotto fu il collier, ma anche il debutto teatrale al Teatro Sociale di Bellinzona giovedì e venerdì 19 e 20 aprile con Pianoforte Vendesi, per la regia e l'interpretazione di Antonio Ballerio, teatro di narrazione questo che si avvarrà della presenza di Zeno Gavaglio, musicista, e Roberto Mucchiut, videoartista. Andrea Vitali, che è noto anche come un cantore della provincia, la cui forza peraltro nasce proprio da un'innata e anche misteriosa per qualche verso capacità di ascolto delle vicende umane, che riesce a trasformare in azione romanzesca, sa raccontare quella che ormai tutti definiscono la profondità della superficie. Lo fa con leggerezza, ma anche con tanta lucidità. Ama la trama, che gestisce con grande sapienza, come dicono i critici, intrecciando e dipanando così i mille fili di un'immensa matassa che sembra sempre davvero molto difficile quanto avvincente dipanare. Il suo recentissimo successo, Galeotto fu il collier, in classifica da settimane, davvero dimostra ancora una volta tutto il suo talento di narratore, di scrittore. Alla trasmissione interverranno peraltro anche alcuni amici artisti, e lo faranno a vario titolo se riusciamo a raggiungerli, dei compagni di avventura a cavallo tra Bellano e la Svizzera, perché la Svizzera, declinata diversamente, entrerà in più modi in questa nostra chiacchierata. Andrea Vitali è con noi questa mattina, intanto buongiorno, ben arrivato.
Buongiorno a voi, grazie.
Malgrado qualche difficoltà in dogana, perché tutti stanno muovendosi per fare Pasquetta, il pubblico di Mille Voci è ovviamente, come sempre, invitato a raggiungerci, e offriamo l'occasione di parlare direttamente con lui chiamandoci, come sempre, allo 0848 03 07 07. Allora, Andrea Vitali, Galeotto fu il collier è uscito il 1 marzo scorso ed è perennemente in classifica, in quella italiana ma anche in quella della Svizzera italiana, ed è il 16° successo. Brevemente, ambientato ancora una volta nella Bellano degli anni 30, è un romanzo corale, anzi coralissimo, che più corale non si può, direi, dove sfilano e interagiscono una miriade di personaggi, e Galeotto fu il collier è forse uno dei più, mi permetto di dire, divertiti e riusciti romanzi di Vitali. Sono 394 pagine di puro piacere per il lettore. Un grande e ricco affresco, Andrea, che è anche un fuoco di fila di situazioni e di personaggi, che ancora una volta raccontano l'Italia di provincia, ma soprattutto la varia umanità attraverso la provincia, che è un po' lo specifico della scrittura di Vitali. Dunque, la località qui rappresentata è davvero tutto il paese e mi ricorda un po' Olive Comprese di qualche anno fa, Andrea.
Sì, devo dire che Galeotto fu il collier è una storia che tra l'altro espatria anche, perché esatto, rispetto al mio solito, come tu ben dicevi prima, la Svizzera, come nell'altra storia di cui parleremo, entra in maniera importante. Io non ho fatto altro che usare i miei soliti metodi, quello di andare alla ricerca di una vecchia storia, perché anche Galeotto parte da un fatto realmente accaduto, e di riportarla poi in un'epoca che mi è più consona. Devo dire che tra l'altro è un felice per me, spero che anche per il lettore, ritorno agli anni 30 dopo una pausa di sospensione, quella dell'anno scorso, in cui erano usciti due romanzi, uno ambientato verso la metà dell'Ottocento, l'altro invece ambientato negli anni 70, intendo La leggenda del morto contento e Zia Antonia sapeva di menta.
Certo.
Preso questo fatto, realmente accaduto nel 1935, non nel 1930, come poi ho raccontato, mi sono sentito intrigato, insomma, da questa storia di monete murate, ritrovate, fatte sparire, e poi nel tentativo del protagonista di questo sedicente geometra Lidio Cerevelli, che le vuol fare il suo tesoretto per vivere una vita di agi insieme a questa bellissima svizzera che lui conosce occasionalmente e dalla quale si innamora in maniera
Perduta,
follia,
direi.
assolutamente perduta, e diventa l'unico obiettivo della sua vita, cioè quello di poter garantire a lei e a lui, naturalmente, una vita di agi, di comodità, una vita assolutamente
Anche perché lei
senza
sceglierà di
lavoro.
sposare chi le garantirà questa vita di agi, no? Di
Esatto,
fatto.
lei è promessa a un uomo brutto, vecchio, ma soprattutto ricco, che quindi è in grado di garantirle una vita di assoluta comodità. Però non disdegna la bellezza, la simpatia di questo giovane. L'unico limite che lei pone all'eventuale matrimonio è proprio quello del denaro, il soldo che le permetterà di vivere una vita di assoluta comodità. E su questo si gioca un po' tutto il filo
Esatto.
della
E
storia.
forse è proprio il Deus ex machina questo incontro tra il nostro Cerevelli e Helga Ritter, che è questa svizzera che viene in villa ed è anche molto osè, molto emancipata per il tempo, no? Lui resta
Assolutamente.
fulminato da questo incontro che gli farà scoprire tutto un mondo e da questo resterà soggiogato di fatto. C'è più sesso in questo romanzo?
C'è un pelino più di sesso, ma anche era necessario, secondo me, metterlo, perché il Cerevelli scopre in questa donna non solo una donna bella, affascinante, che lo intriga sin dall'inizio, ma scopre anche un altro mondo, un'altra mentalità, un'altra possibilità di vivere. Esce dalle costrizioni, cioè, della sua vita solita, in cui la mamma lirica lo impone, in cui
Tremenda è
vuole
la lirica.
assolutamente tremenda, vuole fare, è una madre padrona, vuole addirittura scegliere la moglie giusta per il figlio, vuole che la moglie assomigli a lei e quindi che lo costringa a vivere una vita piccola, di paese, assolutamente chiusa all'interno, diciamo, di questi confini. Helga Ritter, appunto, come dicevo, non è solamente una bella donna, ma è anche la rivelazione di un mondo altro
Esatto.
all'interno del quale si può vivere una vita di maggiore felicità. Ed è questo che affascina soprattutto il giovane Cerevelli, al di là naturalmente della passione e dei momenti di sesso a volte sfrenato che lui vive in quest'estate assolutamente di sogno, in cui viene catapultato all'interno di una dimensione completamente diversa da quella che è abituato a vivere.
E quindi torna anche la Svizzera, torna perché Helga Ritter è svizzera, no? E quindi
Sì.
questo altro mondo rappresentato diventa poi, è rappresentato un po' come si immaginava negli anni 60, spostando le cose, la discesa delle nordiche,
Sì,
che ne so, a Rimini o qualcosa del genere.
disinibite.
Esattamente, questo rapporto assolutamente temporalmente chiuso nel lasso dell'estate, ma che ti portava in un'altra dimensione. In fondo, Helga Ritter, la Svizzera, di fatto, poi lo porta in questa dimensione,
Sì,
no?
ma io credo
Che poi la
che
Svizzera appare anche per altri motivi che non vogliamo svelare,
No,
no?
assolutamente no, ma però credo che la visione della Svizzera, anche attualmente sia così, per tante sue caratteristiche, per essere ad esempio un paese che bada a se stesso, insomma, che ha mantenuto molte delle sue tradizioni, che non si è mischiato, insomma, al resto dell'Europa. Credo che per molti di noi, per me soprattutto, la visione, diciamo, della Svizzera, che tra l'altro è a un passo da noi, è
Grimpettaia
di rimpettaia,
dalle finestre di casa vitali.
dalle finestre di casa vedo la Svizzera, sembra tanto vicina, ma è anche tanto, tanto lontana, e quindi idealmente rappresenta proprio un altro mondo all'interno del quale si può vivere un altro tipo di vita.
Perché Locarno? Perché poi arriva anche Locarno, noi non vogliamo raccontare il libro, perché il bello del libro è scoprire anche la storia narrata, no? Ma perché proprio Locarno?
Ma guarda,
Si è spinto lontano, Vitali, questa volta.
Locarno mi affascinò anni e anni fa quando andai a visitare una mostra di Morlotti. Era una giornata stupenda, calma, con un lago piattissimo, e restai colpito da questa sorta di silenzio, come se fosse un'enclave all'interno, diciamo, di un'altra enclave. Mi è rimasta nel cuore. E quindi ho preferito, a me piace ogni tanto citare così anche a caso i posti che amo di più frequentare o che amo di più ricordare, e Locarno è uno di questi tanti posti, per cui credo che meritasse la citazione.
Insomma, Galeotto Fulcollier è un vortice, peraltro, anche di tradimenti che girano attorno ad una stravagante caccia al tesoro a cui Vitali ha accennato prima che non vogliamo rivelare. Però c'è tutto un mondo popoloso che è tutta una Bellano in fermento attorno a queste monete, naturalmente, ma anche attorno a questa vita di provincia con i suoi poteri, con i suoi referenti, con gli uomini forti che sono in grado di dettare le regole attraverso una cena selezionata, insomma, no? E di muovere il paese attraverso questo.
Certo, ed è lì che il paese gioca il suo ruolo, perché Lidio Cerevelli deve agire di nascosto, non può assolutamente permettersi di farsi scoprire, quindi innanzitutto deve agire di nascosto da sua madre, deve fingere, deve inventare, deve fare un po' di tutto per raggiungere il suo obiettivo, che è, qual è? È quello di riuscire a trasferire questo ingentissimo numero di monete d'oro in un posto sicuro che appunto è Locarno, dove ambisce di poterlo ritrovare per darsi una vita nuova. Deve fidarsi anche di quello che un tempo era una delle attività più consumate sul lago di Como tra Italia e Svizzera, cioè il contrabbando, quindi entrare in contatto anche con questo mondo
Parallelo.
oscuro, parallelo e fatto, diciamo, di regole ben
Il
precise.
tutto negli anni
Il
30.
tutto negli anni 30, assolutamente.
Sì, Andrea Vitali, però, cioè, secondo me ci sono, non solo secondo me, diversi Andrea Vitali, che se ne dica, no? Si dice sempre, ah, sempre Bellano, sempre gli anni 30. Intanto non è vero, lo abbiamo appurato. E poi ci sono storie molteplici e corali, e ci sono storie che seguono un filo più, diciamo, notturno e discreto. Insomma, ci sono diversi Vitali e uno di questi è proprio rappresentato da Pianoforte Vendesi, perché verrà messo in scena il 19 e il 20 aprile prossimo, cioè fra una decina di giorni, al Teatro Sociale di Bellinzona, il suo Pianoforte Vendesi per la regia e l'interpretazione, dicevamo, di Antonio Ballerio, un debutto. Questa volta si tratta di teatro di narrazione che si avvarrà della presenza sulla scena di Zeno Gabaglio, musicista, e di Roberto Mucchiut, videoartista. Ora, con Pianoforte Vendesi siamo invece nella Bellano degli anni 60, una Bellano direi più notturna, più magica, durante la notte dei Re Magi tra il 5 e il 6 gennaio. Ecco, Pianoforte Vendesi è davvero un gioiellino narrativo, mi permetto di dire, con unità di luogo e di tempo per raccontare di fatto la storia di un ladruncolo da quattro soldi, molto sfortunato, nella notte dell'Epifania, quando si dice risorgano tutti i morti del paese. E qui viene fuori, dicevamo, l'altro Vitali, quello più notturno che appare qua e là a ben leggere. Chi lo ama e ha letto tutto Vitali lo ritrova in diverse frange della sua scrittura, benché sempre sagace e molto ironico, dicevamo, no? Questo spettacolo andrà in scena per la regia di Ballerio, dicevamo, ma in tutt'altra versione messa in scena che risale a qualche anno fa. E Pianoforte Vendesi ora torna, direi, più agile, più compatto nella sua narrazione, proprio per esaltare la forza della parola narrata, per dare più visibilità anche alla bellezza della parola scritta e recitata. Quanto conta la parola per Andrea Vitali? Chiederlo a uno scrittore sembra un surplus, ma credo che invece sia importante metterlo a fuoco e una parola così ben calibrata come in Pianoforte Vendesi.
Beh, devo dire che in Pianoforte Vendesi la parola per me è contata moltissimo, cioè molto di più rispetto ad altre narrazioni. In Pianoforte Vendesi ha una storia particolarmente lunga, perché come tu hai ben detto è una storia ambientata la notte della vigilia dell'Epifania, che per noi bellanesi è una sorta di notte magica. Per quanto mi riguarda personalmente è la vera e propria festa del paese, il momento in cui il paese decide di salutare l'anno che è appena finito e di salutare quello che sta per cominciare. E io ho fatto molti tentativi per tentare di raccontare, diciamo, questa notte che ci ha affascinato sin da bambini, tentativi che sono quasi sempre falliti, perché ne veniva fuori un racconto sciapo, un racconto che era più cronaca che non racconto, dove la dimensione favolistica dove la dimensione anche fanciullesca non riusciva a trovare spazio. E dai, non ho mai abbandonato l'idea, fino a che per fortuna, non lo so, anche toccato dall'alto dei cieli, ho cominciato a scrivere la storia di questa specie di ladro, di quest'uomo che si crede un ladro, ma ladro non è, e che cala Bellano proprio nel tentativo di, essendo un momento di festa, di rubacchiare qua e là, perché le feste esattamente, i momenti di grande concentrazione di gente sono i momenti in cui lui può mettere in atto la sua attività. E lì incontra una sorta di resurrezione, perché lì incontra l'aspetto magico della storia. Entra in una casa che sembra disabitata e che invece forse è abitata da un fantasma, chi lo sa. Sono molto contento del fatto che Antonio Vallerio l'abbia ripresa in mano, perché a questo punto Pianoforte Ventesi non diventa più solo una cosa mia, ma diventa una cosa nostra. Curioso soprattutto anche di vedere questa nuovissima versione di cui non so
È
niente,
ancora
se
all'oscuro.
sono ancora all'oscuro, e sarò molto felice.
Parzialmente.
Parzialmente, ma sarò molto felice della sorpresa proprio di essere non autore di Pianoforte Ventesi, ma spettatore della sua versione teatrale.
Ecco, il bello credo proprio che sia nel vedere che prende forma qualche cosa che è tuo, no? Che tu hai scritto, tu scrittore, verosimilmente da solo nella tua stanzetta, e poi diventa di tutti. E diventa di tutti anche attraverso la voce. E peraltro Vallerio scrive, citando Antonio Tabucchi, l'attore è colui che raccoglie la testimonianza, privilegia l'oralità, dice Vallerio. Poi cita Tabucchi e aggiunge: perché la voce umana è la base di ogni trasmissione del sapere. La voce gode di uno statuto quasi misterioso, direi esoterico. La voce ha un potere incantatorio, quasi magico. Lo scrittore è una sorta di Giano Bifronte, insieme orecchio e mano che scrive. Chiude poi la citazione di Tabucchi e Vallerio va avanti e aggiunge: l'attore, attraverso l'espressività della sua voce e del suo corpo, valorizza nelle più nascoste sfumature la parola dello scrittore, la parola, la componente primaria del teatro. Non per niente questo è teatro di narrazione. Ecco, cosa pensa di questo aspetto che è ulteriormente magico, no? Cioè che quello che tu scrivi in fondo prende carne,
Prende
voce,
vita. Ma
prende vita di fatto attraverso la voce.
io penso a questo punto che Pianoforte Ventesi di non averlo scritto da solo, ma di averlo scritto insieme ad Antonio Vallerio. Io insieme ho visto la prima versione che tu citavi e già mi meravigliavo di certe cose che non ricordavo nemmeno di aver scritto. Ragione per la quale sono ulteriormente felice che la cosa non sia morta anni fa, ma che sia rinata con una, diciamo, con una veste nuova, con un'idea nuova, anche perché sono assolutamente convinto che Antonio Vallerio abbia messo molto del suo in questa, cioè non si sia fermato al testo banalmente, ma l'abbia preso e l'abbia in una sorta l'abbia rivivificato, insomma, gli abbia dato delle vitamine, cioè ci abbia messo del suo. Per questa ragione è una cosa fatta a due mani a questo punto e non a una mano sola.
E credo che il discorso dell'oralità sia particolarmente importante per uno scrittore come Andrea Vitali, che sprizza oralità dalla sua scrittura e non sembra una contraddizione, che è un aspetto molto importante, non fosse altro perché è un cantastorie, non fosse altro perché le storie le ha sentite, poi le ha vissute, trasformate, reinventate, messe insieme naturalmente con l'arte della scrittura sua.
Certo.
Però è importantissima la musicalità della scrittura di Vitali. Parlo di
Assolutamente.
Andrea Vitali come se fosse lontano e terzo.
No, ma questo deriva anche dal fatto che dal quale lettore io amo molto gli scrittori che raccontano per trame, per fatti, che si fanno capire, che si fanno leggere dall'inizio alla fine. E una delle mie ambizioni è proprio quella, cioè quella di riuscire a scrivere una cosa che riesca a tenere il lettore attaccato alla pagina. È la ragione per la quale mi affido ai fatti. E poi, come tu ben dicevi, fatti che poi dopo vengono rielaborati. Ad esempio, in Galeotto fu il collier, la storia delle monete ritrovate è vera, però non erano così tante, è finita in altra maniera. Però era talmente intrigante questa scoperta, questo fatto che poi diventò nel 1935 veramente un fatto di cronaca. Intervenirono anche i carabinieri, ci fu un'indagine per andare a recuperare, diciamo, queste monete antiche. Insomma, questo fatto ha fatto scattare in me la molla per raccontare una storia che poi è completamente diversa rispetto alla realtà.
0848-030707, se volete intervenire, se volete chiacchierare con Andrea Vitali, se volete commentare o parlare di Galeotto Fulcollier, se volete in un qualche modo chiedergli qualunque cosa, ripeto 0848-030707.
Tutta la vita con questo orribile rumore, su e giù nel buio delle scale, le mani addosso a quella porta.
Tutta la vita a far suonare un pianoforte, lasciandoci dentro anche le dita, da, 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 da. Su e giù nel mezzo alla tastiera. Siamo sicuri che la musica,
sì, la musica, tutta la vita, provare a dirti che partivo, oh che partivo, che morivo, domani compro un bel violino e una camicia di velluto e ti saluto,
io ti saluto. Si è perduto al limite fisico del racconto, o dentro un cielo tropicale, come i palloni di una volta che rotolavano sulle scale fino alla porta.
Tutta la vita senza mai chiudere una porta, salutando gli ultimi capelli.
Senza nemmeno un paragone, fin dalla prima discoteca, lasciando casa al cuore o sulle scale, siamo sicuri che la musica,
sì, la musica,
no, la musica. Telefonista e moribondo, piacevolmente addormentato, sui giù nel buio di un divano.
Tutta la vita al centro della confusione, con un enigma nella mano, ma senza niente di meccanico, come un pallone che si è perduto. Saluto,
io ti saluto.
E noi riprendiamo in compagnia di Andrea Vitali, che è nostro ospite. Abbiamo parlato di Galeotto Fulcollier, il suo recentissimo successo in classifica da 6 settimane, e dello spettacolo Pianoforte Vendesi, che debutterà giovedì 19 e venerdì 20 aprile al Teatro Sociale di Bellinzona. Ma Andrea Vitali è aperto agli esperimenti, mi par di capire, no? E ama lavorare con gli amici, questo l'ho un sì. po' sperimentato conoscendolo nel tempo. E allora noi ne abbiamo cercati altri due e siamo in linea con Bruno Ritter. Buongiorno.
Buongiorno signora Rossana.
Che piacere sentirla. Dunque, Bruno Ritter, Manone, che è un libro scritto a quattro mani per molti versi da voi, nel senso che è un libro bilingue per sua natura, quindi a cavallo tra Italia e Svizzera, che unisce i suoi disegni e la narrazione di Andrea Vitali, il tutto per parlare del razzismo che si celava e che poi di fatto si cela anche in Svizzera. Allora, adesso chiedo ad ambedue come è nata l'idea. Vediamo un po'. Cominciamo da Andrea Vitali.
Ciao Bruno, parto Ciao. Io per primo allora.
Ciao Andrea.
Ma, devo dire che l'idea è partita su una commissione e per quanto si sia abituati a pensare male delle commissioni, in questo caso a me ha fatto bene. La commissione mi è stata data da una giornalista del Caffè chiedendomi un racconto breve sul razzismo svizzero, cosa che mi ha lasciato assolutamente stupefatto, perché non mi ero mai posto il problema del fatto che nella Svizzera verde ci potesse essere del razzismo. Mi sono un po' interessato, insomma, di questi fatti, ho capito che in effetti una deriva di questo tipo esiste anche qui, e da quest'idea è uscito questo racconto breve, due piccole puntate che sono uscite appunto sul Caffè. Sono rimasto però poi attaccato all'idea, mi sembrava di aver sviluppato poco il racconto, e quindi lavorandoci sopra ancora un po' ne è uscito quello che adesso è Manone, un racconto più lungo che poi disgraziatamente è capitato sotto gli occhi di Bruno Ritter.
In che senso disgraziatamente, Bruno Ritter?
Perché io ero colpito perché c'era lì un oste che si chiama Herr Ritter,
sì.
E ormai ho dovuto reagire immediatamente sul fatto, e avendo tra le mani tutta la storia di questo racconto, mi è venuto spontaneamente l'idea di poterlo realizzare in una forma di fumetto. Però ecco, non un fumetto solito con le nuvolette, volevo fare proprio dare immagini al racconto dell'Andrea.
E certo, peraltro Ritter mi sembra un nome che Andrea Vitali sta usando un po' tanto, cioè, anche Elgar si chiama Ritter, insomma, lei cosa fa, rivendica questa autonomia del suo nome o le fa piacere che Andrea, insomma, è come se per lui fosse la Svizzera per antonomasia il cognome Ritter, no?
All'inizio è stato tentato di denunciarmi per aver utilizzato il suo cognome, poi mi ha perdonato e ha fatto questa sorta di fumetto, che poi in effetti fumetto non è, perché è un libro illustrato, ecco, lo definirei così.
Certo, è un libro illustrato e di fatto sia l'illustrazione che il racconto raccontano e messi insieme come se facessero un racconto stereo, no? Per immagini e per parole, giusto Bruno Ritter?
Sì, di fatti, perché lui ha usato la Val Pregaglia come punto di riferimento e lì mi sentivo anche un po'...
concerne, insomma.
Sì, difatti mi sembrava paese mio, no? Fino a un certo punto, e così potevo anche realizzare immagini giusti.
Ecco, Bruno Ritter, ho avuto la meravigliosa occasione, proprio accompagnata da Andrea Vitali qualche anno fa al Cotonificio, di vedere una splendida mostra sua. Com'è nata però la vostra amicizia? Siete amici da anni, da ben prima di questo libro, anzi questo libro è nato proprio perché siete amici.
La conoscenza è venuta tramite una mia visita al Giancarlo Vitali, pittore ormai di fama del lago di Como, e lui mi ha fatto poi il contatto al suo medico, che era Andrea, e al suo figlio Velasco, e così è nata un'amicizia da dal mio primo immigrato, come primo immigrato in Val Bregaglia.
Stupendo. Ma bellissimo, perché poi il medico, ancora una volta, è il fulcro davvero a Bellano e non solo. Andrea?
Ma sì, devo dire che c'è col Bruno, ci conosciamo ormai da 20 anni. Questa produzione, questo manone, forse la produzione più corposa che noi abbiamo messo assieme, ma in precedenza abbiamo fatto parecchi altri lavori più piccoli, più sentiti, delle cartelle con dei suoi disegni, dei miei racconti o delle mie riflessioni. Manone è un punto di arrivo e potrebbe anche essere un punto di partenza. Adesso questo dipende molto anche dalla voglia, dalla volontà di Bruno Ritter. Riguardo alla Val Bregaglia, devo dire che non ho niente in contrario sulla Val Bregaglia. L'ho utilizzata unicamente come luogo di ambientazione del romanzo, così come utilizzo spesso e volentieri Bellano e il Lago di Como come diciamo palcoscenici, diciamo, delle mie storie. Lo stesso destino ha subito la Val Bregaglia, ma non c'è nessun tipo di astio nei miei confronti, cioè da parte mia nei confronti della valle in sé e di coloro che la abitano. Era l'ambiente che io visitai insieme a Bruno durante un inverno che mi impressionò al punto da farmi pensare che dentro lì ci stava bene un racconto, cioè un racconto dove lo spirito anche durenmattiano poteva avere, diciamo, piena un dispiego assolutamente pieno.
E poi mi sembra di sapere che Andrea Vitali parla dei luoghi che ben conosce, poi li declina come gli serve nel racconto, no? Però non ama parlare di posti che non ha respirato, direi così.
Cioè, parlare di posti che non conosco non riesco.
Secondo me è un'ottima,
cioè,
regola per uno scrittore.
Credo anch'io, perché, torno a ripetere, io amo soprattutto quegli scrittori che raccontano dei posti che conoscono, che peraltro è una vecchia lezione, diciamo, dei grandi maestri della narrativa, della letteratura, parlare di ciò che conosci per poter parlare al resto del mondo, anche a quel resto del mondo che non conosce i posti che tu frequenti.
Dunque, sono arrivate delle telefonate, chiedo scusa, riferite, che chiedono maggiori ragguagli bibliografici. Allora ripetiamo: Bruno Ritter e Andrea Vitali hanno scritto insieme Manone, pubblicato da Cinque Sensi Editore, ed è un libro illustrato, dicevamo, e è nelle librerie da 6 settimane ed è anche in classifica da 6 settimane l'ultimo romanzo di Andrea Vitali, Galeotto fu il collier, pubblicato da Garzanti. Questo lo dico perché sono arrivate diverse telefonate che chiedevano maggiori ragguagli. Ultimissima domanda, sia a Bruno Ritter che a Andrea Vitali: quale spirito vi unisce, se doveste dirlo naturalmente in una poco più che frase, Bruno Ritter?
Questo che mi pare che ci riunisce è proprio la vita quotidiana intorno a noi stessi. E in confronto con questo mondo virtuale, internazionale, è comunque rimasto il punto di riferimento, sì, credo, per tutti noi due.
Andrea Vitali?
Ma credo che al di là di questo, cosa sulla quale sono molto d'accordo, è anche questa necessità di lavoro quotidiano, cioè di lavoro quasi artigianale, quotidiano, su quello che ci piace fare. Ed è una cosa che io trovo molto in Bruno Ritter e trovo molto in me stesso quotidianamente.
Alto artigianato. È giusto?
Grazie per l'altro, per me per intanto è artigianato puro, manovalanza quasi.
Ecco, grazie Bruno Ritter.
Ciao Bruno.
Ciao Andrea, ciao.
E grazie ancora, buona giornata, a presto. Dunque, abbiamo accennato a Giancarlo Vitali. Giancarlo Vitali, che è un noto ed importante pittore, definito ormai maestro contemporaneo del realismo lombardo. Il Corriere della Sera di un mese fa, di fatto, titolava «I due Vitali colpiscono ancora». Si tratta di Giancarlo Vitali e Andrea Vitali, che sono legati da una decennale amicizia, però non da parentela, malgrado i cognomi siano gli stessi e malgrado vivano ambedue a Bellano. E hanno fondato nel 2011 le edizioni I Vitali, ovvero 6 numeri già usciti e 3 in arrivo. Ora siamo in contatto con Sara Vitali, che è la figlia di Giancarlo, che ha di fatto, se ho ben capito, avuto l'idea di queste edizioni I Vitali. Buongiorno.
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 Buongiorno da Bellano.
Esattamente.
Sono un piccolo editore con sede a Lucca in Toscana, però per le vacanze pasquali raggiungo la mia famiglia. Mi scuso da parte di mio padre che avrebbe voluto essere ai microfoni, ma è reduce da una piccola, da un piccolo inciampo di salute e quindi non se la sente di... E poi lui è un uomo all'antica.
Sarà lei la nostra voce.
Faccio io, sono la controfigura,
esatto,
insomma, di mio padre.
E di fatto poi anche colei che ha pensato I Vitali, quindi mai occasione fu più propizia.
Sì, io ho immaginato un po' per caso e un po' perché ritengo che la distanza dalle cose che si conoscono troppo bene permette di rivederle sotto una luce diversa. Andrea e Giancarlo Vitali hanno collaborato negli anni sempre, sporadicamente, ogni volta che venivano invitati a unire parola e immagine rispondevano sempre positivamente, però non avevano, a mio modo di vedere, molta voglia di fare qualcosa di più continuativo. Mi è piaciuto questo passaggio sull'artigianato e sulla necessità del lavoro quotidiano. Anche Giancarlo Vitali, come Andrea, lavora tutti i giorni, passa tutti i giorni in studio. Poi lui ha la fortuna, tra virgolette, di non uscire mai, di non essere distratto da nulla e di stare costantemente concentrato sul suo lavoro. E quindi al di là del cognome...
Sì, che è casualmente lo stesso,
ma in molti a Bellano si chiamano,
certo,
Vitali,
certo,
al di là dei Natali, e questo funziona molto per le cronache. Ci
sì,
sono davvero molte cose in comune, nonostante le due diverse generazioni. Giancarlo Vitali è del 29, ha 83 anni, però hanno Andrea e Giancarlo un sentire molto simile,
certo,
anche l'ultimo titolo a cui lei faceva accenno, Promemoria, tratta di un tema che è la campagna, il
sì,
vivere in campagna. Per quanto riguarda il racconto d'Andrea, in realtà tratta di un passaggio, di un cambiamento di un mondo dagli,
certo,
anni 30 agli anni 70, in realtà traccia con grande maestria
le trasformazioni,
una rivoluzione,
certamente,
due mondi,
senta,
completamente diversi.
Senta Sara, dunque questi libri coinvolgono ancora una volta la pittura di fatto e il disegno e quindi l'immagine creata dall'artista Giancarlo Vitali e la parola di Andrea Vitali. Andrea Vitali, a chi ha avuto l'onore, aggiungo anche il piacere, di vedere lo studio e quindi la pittura anche di Giancarlo Vitali e di leggere Andrea Vitali, non può sfuggire questa vicinanza incredibile, no? Una comune poetica, direi proprio. Stessi paesaggi, ma soprattutto stessi paesaggi interiori, se mi permettete, oltre alla comune Bellano, e stessi personaggi. C'è una magia che vi unisce, Andrea?
Beh, io direi che c'è una radice che unisce, una radice che ci ha impedito, diciamo, di staccarci completamente dal posto dove siamo nati. Sono tra l'altro contento di sentire in diretta il mio secondo editore.
Ciao Andrea.
Ciao Sara. Dopo un periodo, diciamo, di difficoltà anche personale sul piano fisico, devo dire che quest'idea che è venuta appunto a Sara Vitali era forse un'idea che circolava per aria, che lei con la punta della matita ha infilzato, ha portato a terra, rendendosi conto di una cosa che era abbastanza evidente, cioè che per quanto mi riguarda la pittura di Giancarlo Vitali è sempre stata, diciamo, l'immagine fantasmatica, diciamo,
sì,
di ciò che io pensavo, di ciò che io sento quando guardo questo paese, che è molto cambiato.
Non può sfuggire, perché se uno vede la pittura di Giancarlo Vitali, davvero sente quello che gli è vibrato poi leggendo, Andrea. Ma, sai, la è cosa, incredibile.
La cosa più importante in quella pittura lì, al di là della, dello splendore, diciamo, della pittura, è che dipinge un paese che non è mai cambiato, anche se è cambiato. Secondo una definizione di Giancarlo Vitali, una definizione alla quale io mi associo, il paese è una malattia dalla quale bisogna difendersi.
Una domanda, Sara, per chiudere, perché siamo davvero in chiusura, e le chiedo quasi quasi una risposta, come dire, velocissima. È vero che Andrea si rigenera andando a trovare nel suo studio Giancarlo?
Sì, a parte il fatto che insieme fumano troppo. Volevo
smesso.
Chiudere con una battuta. Io credo che Andrea sia, sul piano intellettuale, il vero figlio di mio padre.
Figlio putativo, amato,
certo.
Grazie Sara, in bocca
grazie
al lupo
mille.
E in bocca al lupo a Giancarlo Vitali, che salutiamo e ringraziamo per la sua bellissima pittura. Grazie. Dunque, voglio però anche riferire che Augusta ha terminato il libro stamane e vorrebbe pregarlo di scriverne subito un altro, perché già gli manca.
Andrea... Augusta ha voluto rovinarsi la pasquetta.
Subito al lavoro, dice. Mentre abbiamo Luisa in linea. Buongiorno, mi scusi se l'abbiamo fatta attendere vergognosamente tanto. Buongiorno.
Buongiorno a voi. Io volevo complimentarmi con il dottor Vitali, prima di tutto perché è uno, secondo me, degli autori moderni dove inizi la prima pagina e giri per casa e così col libro finché l'hai finito.
È verissimo.
Sì, è incredibilmente, poi vabbè, magari a lui farà piacere o no, assomiglia, non dico assomiglia, si assomigliano, ecco, al Piero Chiara. Cioè,
sì.
Io sono di Locarno, quindi cioè, io mi rivedo un po' in queste storie di paese.
Certo, signora, effettivamente è ormai comune citare, chiedo scusa, citare Piero Chiara. Grazie.
Buona pasquetta.
Ma anche a lei, signora,
grazie.
Buona pasquetta e grazie per la sua telefonata. Andrea Vitali, la lettura di Vitali dà dipendenza. Questo io lo dico da un po'.
Beh, piuttosto che altre dipendenze, insomma, è meglio dipendere dai libri. D'altronde, la dipendenza, diciamo, da parte cioè di uno scrittore, cioè, è una cosa fondamentale. Il libro, tutto sommato, è vita. Il libro riesce a riempirti le giornate, come diceva la signora, te ne vai in giro in casa col libro in mano, girando una pagina dopo l'altra. È una delle cose più belle della vita, è come guardare un bel panorama, come godersi una bella giornata. Spero di continuare a far dipendere qualcuno, diciamo, dai miei libri. E in quanto al lavoro, ritornando a quanto si diceva prima, il lavoro è quotidiano e quindi, lavorando quotidianamente, piano piano qualcosa alla fine dell'anno resta in mano. Quindi
certo.
Non ho timore per intanto, diciamo, di crisi di creatività, se di tale si può parlare.
Ma di fatto, poi, analizzando anche molto banalmente, forse anche molto obliquamente, dico io, le classifiche, gli italiani in classifica per settimane, quando esce il loro libro, sono pochi. A parte Camilleri, adesso c'è il caso di...
Gramellini.
Di Gramellini, è uscito Baricco, però c'è Andrea Vitali come uno dei pochi. E vista la crisi anche, peraltro, dell'editoria di cui si parla da settimane e da mesi, beh, avere la, come dire, la fortuna di avere un autore che è tra i più venduti, anche tradotti a questo punto, perché
sì.
Andrea Vitali mi ha fatto vedere un giorno il volume proprio di Olive Comprese, se ricordo bene,
esatto.
Tradotto in giapponese
sì.
Di cui è controllato la traduzione, naturalmente.
Oh, assolutamente.
Parola
sì, rigorosamente
per parola.
Mi hanno fatto passare le bozze.
Ed era molto anche piacevole averlo in mano. Sono soddisfazioni, no? Che un lavoro solitario poi in realtà giri il mondo così, Andrea.
Sì, soprattutto il fatto che storie di questo genere riescano poi magari a trovare un pubblico talmente lontano, talmente diverso come quello giapponese, che fa meraviglia, in un certo
piacerebbe
senso.
Sapere che cosa dicono i giapponesi di Bellano e delle storie di Andrea Vitali.
Piacerebbe tanto anche a me capire.
Sono curiosa.
Arriverà il momento di risolvere anche questa curiosità.
Verrà il
spero.
Momento in cui un giapponese ci racconterà,
certo.
Vero? Però concludiamo qui, Andrea Vitali. Abbiamo capito una cosa da questa nostra chiacchierata, che se ama, immagino io, anche il lavoro solitario dello scrittore, mattutino, se ben ricordo le abitudini della scrittura di Andrea Vitali, e quello che nasce e cresce quindi, cioè la pagina, ama anche però il confronto con gli artisti, artisti che siano amici, mi sembra di capire, da Ballerio a Giancarlo Vitali, a Bruno Ritter, ai Sulutumana con cui tanto ha lavorato, potrei aggiungerne altri, quindi ama confrontarsi con gli amici.
Beh, devo dire che l'amicizia soprattutto è il cemento di confronti ulteriori, cioè l'amicizia è quel sentimento che ti permette di aprirti e di raccontare anche cose che altrimenti non racconteresti. Quindi il liberarsi da certi pensieri, il confrontarsi in maniera assolutamente aperta. Se non c'è amicizia alla base, diventa un rapporto d'affari, diventa un rapporto assolutamente sterile. Mentre quando c'è l'amicizia, e non è necessario vedersi tutti i giorni, ma è necessario sentire questa sorta di spinta, questa sorta di corrente elettrica che ti lega a una persona e della quale ti fidi, per cui alla quale chiedi anche consigli e soprattutto li accetti e magari li metti anche in pratica.
E forse questo diventa salutare proprio perché l'altro lavoro è quello solitario della scrittura, no?
Esattamente.
Compensa un po' anche, mi viene da pensare.
Assolutamente. In effetti, ad esempio, il pianoforte Ventesi è è un mattone fondamentale per me.
Bene.
È il momento in cui si rompe la solitudine della scrittura per dare maggior visione a una cosa che altrimenti resterebbe forse solo lettera morta.
E allora davvero che sia da viatico e da in bocca al lupo per il debutto giovedì 19 e poi seconda replica venerdì 20 aprile a Bellinzona, Pianoforte Ventesi al Teatro Sociale. E con questo noi ci vogliamo salutare e ringraziare ancora una volta Andrea Vitali che ci ha fatto compagnia in questa mattina di Pasquetta con il suo Galeotto Full Collier. E se volete davvero regalarvi delle ore di godimento puro, di divertimento, di piacere, ed essere trasportati in una dimensione che vi rilassa, vi consiglio Galeotto Full Collier di Andrea Vitali, pubblicato da Garzanti Editore.